ma sono un amico.
Carlito,
Dama Lupo,
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le file scariche.
C'ha le file scariche.
Luna piena lassù e l'uomo lupo urla.
Stavolta ce la facciamo,
certo.
Ce la dobbiamo fare, si sente, a casa sentite, voi sentite, quindi dicevamo, eravamo rimasti perché...
Ciao a tutti!
Ecco, Fabio ha introdotto già...
Noi siamo comunque sempre alla frutta,
oggi poi
siamo proprio alla frutta, forse siamo col fuso orario di Ventimiglia, sì, siamo partiti con un quarto d'ora di ritardo, ma recupereremo.
Benvenuti da Nicola,
Pierpaolo,
Francesco, Stefano,
Fabio,
Laura,
ok, Fabio è in fondo, Laura qui.
Michela,
Andrea,
Nicola,
Maria Adele
e Renato.
Presentazione abbiamo fatto, quindi abbiamo superato il tema delle presentazioni.
Esatto.
Riassumiamo rapidamente. Vai. Perché abbiamo avuto dei problemi tecnici nel primo quarto d'ora. Abbiamo ospiti tre realtà, una compagnia di impro che adesso parleranno, la associazione sportiva dilettantistica Rock Your Boogie, e ballo, boogie hoogie e quant'altro, swing, e un'associazione di pet therapy
Speed Dog.
Perfetto, quindi su una parte abbiamo recuperato, passiamo alla terza parte,
sì.
Che a me non male inizia. Tanto così con la domanda anche rispose, quindi
sì.
Vai alla domanda.
E come è nata?
Beh, io
è un
pezzo,
vedi?
Stai sul pezzo.
E quindi la risposta è?
La risposta è niente, che siamo sinteticamente nati come una compagnia di teatro, come tante altre, amatoriale. Praticando il teatro di testo e poi una volta siamo andati a vedere per caso uno spettacolo di improvvisazione teatrale a Firenze e siamo rimasti folgorati e abbiamo deciso di fare quello. Abbiamo iniziato a fare i primi workshop e poi abbiamo continuato in questa passione. Alcuni di noi sono diventati insegnanti, alcuni di noi l'hanno scelto come professione e quindi dal 1994 in cui siamo partiti adesso abbiamo la nostra scuola a Perugia, andiamo Rettini, un centinaio di allievi e quest'anno compiamo 25 anni, quindi siamo
scesi in campo anche noi nel 94.
Esatto, siamo scesi in campo, abbiamo bevuto l'amaro calice.
In quell'anno scendevano tutti in campo.
Esatto.
Quando fate 25 anni, mi viene un attimo a parlare, 25 anni, sì. Che mese, quale mese fate?
16 d'agosto.
16 d'agosto, perfetto. Quindi 15 anni, se non sbaglio, di, no? Quindi quanti anni sono in tutto di attività?
Di attività sono, allora, dell'associazione 25 anni, okay. Di teatro, di improvvisazione
20
anni. Sì, poco meno, 20, 22, e poi qui a Perugia invece è l'undicesimo anno.
Ok, insomma tanti anni di teatro veramente.
Beh sì, devo dire.
Poi dobbiamo dire che io non hanno copioni, dicevamo, no, durante la nostra chiacchierata pedietta, così capiscono di nostra stagione, abbiamo fatto un lungo meeting e convegno per preparare la puntata.
Sì, noi lavoriamo sodo per preparare le puntate, non improvvisiamo, a differenza se non ne siamo capaci.
Io non ho un copione, quindi vanno sul palco, ditemi se sbaglio, è nato, e davanti a 80 gente improvvisate.
Sì, con quindi, un suggerimento del pubblico, abbiamo sempre okay. bisogno di un link con il pubblico.
C'è anche un giudice, sai, guarda, anche un giudice.
Questo spettacolo dipende dagli spettacoli.
C'è un giudice sì. vestito con la vestaglia, mi ricordo. E ermana mia, che vi dicevo, quanto è difficile...
Sì.
Improvvisare, mentre ci sono le tecniche,
sì.
Perché non è un campione, quindi si vuole esercizio,
sì.
Ma conta anche il carattere oppure solamente come tante cose, allenamento, passione, no?
Sì, dipende, in realtà okay. ci sono schiere di timidi che hanno iniziato a fare corsi di improvvisazione e poi piano piano hanno... Non so se si può dire risolvere, perché non è una cosa da risolvere, però li ha aiutati moltissimo.
L'ho scoperto.
In qualche modo c'è una caduta nella vita reale, anche se noi quello che cerchiamo di dire è questo è arte e teatro e non è arte terapia o teatro terapia, perché è importante distinguere.
Beh,
non
facciamo abbiamo, questa distinzione
abbiamo,
che è importante.
Giustamente, abbiamo gli strumenti di formazione teatrale, ma non abbiamo quelli, insomma, formazione
psicoterapia,
non siamo. Però insomma molto spesso ci dicono: ma sai che questa cosa mi ha aiutato moltissimo nella mia vita, mi sento molto più dentro le cose, sto più nel momento, nel qui e ora, riesco a parlare davanti a tutti, ho superato quella paura, l'impasse. Quindi cioè, per noi è soddisfacente, poi cioè, ognuno prende la, come dire, noi gli diamo una cassetta degli attrezzi, poi ognuno ci fa quello che desidera.
Sono strumenti spendibili nella vita anche al di fuori del teatro, ma insomma noi ci concentriamo appunto sull'arte dell'improvvisazione. La nostra scuola è triennale, quindi ci vuole un po' di preparazione prima di poter calcare il palco.
Finiamo il faggio, poi vi assorbo così.
Sì.
Che poi c'è anche qualche nostro amico che ha un Stefano che fa un po'. Tipo Stefania,
c'è
cioè
Chiara Ponti, Marina,
Annea, insomma, un po'.
C'è tanta gente, sì.
Quindi
tanti.
Già hanno passi prima diventano un po' più Tiziana. Sì. Dopo andiamo meglio, fanno anche gli allenamenti. Squali Baio, ricordiamo ancora il nome:
Rock Your Boogie ASD.
E non ve la dimenticate, date esatto. Sabato, diciamo, non ve la dimenticate il nome. che bai fate? Quando è nata questa scuola? E in generale, com'è tutta la vostra attività? Poi. Passiamo alla domanda, ma una presentazione.
Nata nel luglio 2013 dall'idea di Andrea. E
una... Sono 5 anni,
sì,
4
sì,
anni
sì,
e mezzo.
Il progetto è nato nel 2012, poi l'associazione nel 2013. E le nostre danze sono tutte quelle degli anni 20, 30, 40, 50, quindi dal Charleston al rock and roll. Ovviamente noi focalizziamo molto l'attenzione sui tre principali che sono l'indie hop, boogie woogie e rock and roll. E ad oggi abbiamo questa associazione di 170 iscritti.
Sono pochi, eh?
No, poi qua a Perugia, che è piccolina, Perugia è grande come un quartiere a Roma, quindi per farvi capire. E ci divertiamo un casino e i ragazzi sono molto contenti. Poi quest'anno abbiamo la sede ufficiale nuova di Zecca, quindi proprio una casa proprio, quindi
perfetto. Qui sì. Oggi non possiamo baiare perché non c'è spazio, no? Quindi
no, ci sono posti in piedi, quindi in realtà
sì, potremmo baiare in piedi, però
improvvisare, diciamo,
prossima volta qualche passo, baiamo, dai,
però evitiamo.
E poi abbiamo, dopo torniamo e parliamo, sì, abbiamo Rapper Therapy. Era già stata la prima volta,
sì.
Quindi adesso andiamo a parlare a Michela, che è una socia
sì.
Okay,
sì,
di questa associazione. Vediamo intanto il nome dell'associazione e magari ti faccio come nati di arrivare a parte di questa associazione.
Sì, io faccio parte dell'associazione ASD Speed Dog, che è un centro cinofilo e ha la particolarità di avere un settore dedicato totalmente alla pet therapy, all'attività con disabili, con malati. E, nasce tutto dalla mia passione datata per il volontariato, fatto parte della Croce Rossa, fatto diverse cose quando ero più piccola, che poi ho dovuto lasciare per impegni lavorativi, familiari, e di pari passo la grande passione per gli animali, quindi cani e cavalli che hanno sempre riempito la mia vita. E fino a che mi capita tra le mani un volantino dell'associazione Speed Dog, dove si parlava di questa attività, che tra l'altro avevo già iniziato a studiare cose del genere, perché avevo iniziato a studiare la riabilitazione equestre, l'ipoterapia. E dico, perché non provarci anche col cane, visto che comunque fa parte della mia vita da sempre. E quindi ho iniziato il percorso di formazione con Laura, formazione a cui ha partecipato io, ha partecipato ovviamente il cagnolino che da lì a poco è arrivato, ed ora è il terzo anno che lavoro a progetti in residenze per anziani.
Perfetto.
In ospedale e un po'.
Dopo parliamo bene e parliamo anche dei progetti futuri che avete. Allora, ricordiamo che ci possono ascoltare da qua fino ai 17, giusto?
Ci posso ascoltare per davvero su www.radiofonica.com, radiofonica scritto col PH ovviamente, e possono anche scaricare il podcast,
assolutamente, di questa puntata a partire da domani, anche di tutte le puntate precedenti qualora ve le siate persi o vogliate semplicemente riascoltare. Ma
possono scaricare dai 15:20, non prima, prima ascoltano musica, quindi potete ascoltare,
esatto,
anche le nostre voci,
esatto. Se amano il silenzio possono ascoltare il silenzio, che comunque è un suono,
infatti,
che poi esiste.
No, notizia strana, diciamo, dopo quando iniziamo,
sì,
così guardiamo e raccontiamo meglio. Allora, Stefano mi ha preparato una canzone, giusto, Ste?
Sì, Elio e le storie tese.
E quindi spero che stavolta parta bene, non prima che sia un attimo allenato. Elio e le storie tese, e poi ritorniamo con i nostri ospiti. A dopo.
Ma comunque meglio, perché intanto io comunque c'avevo sonno, c'avevo già in mente di andare a letto presto, sì sì. No, comunque al limite mi chiami tu, dai. Ma anche tardi, anche alle 3, alle 4, che io tanto non dormo assolutamente. Sì, ciao.
Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporre.
Devo dire bene.
Hai bruciato il biscotto, almeno il limonato.
No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre.
Parlaci di lei.
Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime, ma tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole, poi ha preso un casino di sole.
Mi hai mostrato il pomparuolo.
No, ma ho buone possibilità.
Allora ci vediamo questa sera. Una serata fra amici, una chitarra e uno spinello.
Amici, purtroppo no. Questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori, che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina. L'hanno distrutta, era mia.
Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Servi della gleba, testa alta,
ragazzi.
Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito?
Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene.
Dici cosa è avuto di preciso?
Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, è che ho delle storiacce con la tipa.
Cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei.
Ma non starai mica piangendo!
No, è che mi ha dato una bruschetta nell'occhio.
L'occhio spento, il viso di cemento. Lei è il mio pigione, io il suo monumento. Servi della gleba tutta birra.
Non abbiamo 5 minuti, abbiamo fino alle 17. Noi abbiamo messo anche occhi di gatto, perché tanto oggi Papio è tutto improvvisato, no?
Sì, oggi lettere congiura
tu perché parte da solo, sì, tutto. Fabio è tutto a posto, no, perché spostano. Allora, okay. Avete domande per il nostro ospite?
Io intanto chiederei a Francesco di porgerci la notizia della settimana.
Sì, in una giornata così bizzarra come quella che stiamo vivendo non può mancare una notizia altrettanto bizzarra. Pensate che in Norvegia un ragazzino tenta di rubare un'auto in una concessionaria e rimane intrappolato dentro.
E questo finché questo potrebbe capitare, no?
Dentro l'oggetto della sua tentata rapina. E quindi che cosa decide di fare? Essendo lui uno con diversi precedenti, conosciuto dalla polizia locale, decide di chiamare lui stesso la polizia per farsi liberare, tanto dice: mo' suoi amici mi conoscono, meglio loro che rimanere tutta la notte intrappolato qui dentro. E quindi
poi in Norvegia la sera effettivamente tira un po' d'aria.
Assolutamente.
Quindi se rimanete chiusi dentro l'appartamento, chiamate la polizia.
In una cittadina che io non so dire, non so se Pierpaolo magari può aiutarmi.
Credo Trøndelag.
Fai anche il norvegese, lo
sì, tanto nessuno mi capisce. Lo parlassi qua.
Sì, vicino.
Passerei per norvegese.
Vai, domande per i nostri ospiti.
Domande per i nostri ospiti. Io partirei con i ragazzi di Impro, perché sono bravi a improvvisare, quindi improvvisano le risposte. No, scherzo. Quando avete parlato dell'amore per l'improvvisazione, mi è venuto in mente subito in realtà il nostro teatro, perché in realtà noi nasciamo improvvisatori. Cioè, il primo a scrivere copione è Goldoni, cioè la commedia dell'arte di fatto è improvvisazione. Volevo sapere, studiare per improvvisare in realtà vi fa apprendere alcuni canovacci, nel senso che siete pronti più o meno a tutto, avete una sorta di repertorio mentale in testa che vi permette di costruire battute e atteggiamenti su situazioni date, o esiste un margine lasciato al puro istinto e alla pura genialità?
Guarda, forse il contrario, nel senso che c'è un grande margine lasciato al puro istinto e alla creatività, e un piccolo margine lasciato al mestiere e al canovaccio. In effetti sì, è vero, cioè l'improvvisazione teatrale nasce con la commedia dell'arte, sicuramente, cioè nasce in Italia. Poi però diciamo che in Europa l'abbiamo un po' rinnegata, no? E quindi poi siamo andati sul teatro di testo, no? E quindi
il teatro,
l'autore, no? Quindi e questa tradizione poi invece è stata per assurdo ripescata in Nord America, quindi c'è una parte anglofona che intorno agli anni 20 a Chicago in particolare, insomma, come dire, iniziano a lavorare sulle tecniche di improvvisazione, e una parte francofona invece in Quebec con i format gare, insomma, sì, con format,
sai,
competitivi.
Quella è la cosa più bella dell'improvvisazione, è che ovunque tu vai nel mondo c'è la possibilità di vedere o fare improvvisazione, ovunque. C'è tipo un collettivo che organizza anche un festival molto molto interessante, che è un'isoletta, si chiama Isla della Reunion, che è al largo del Madagascar, te lo giuro, dove c'è un collettivo di ragazzi, tra l'altro un collega molto bravo, e ovunque, cioè dall'America del Sud, Nord, Giappone,
abbiamo amici in Zimbabwe,
cioè esatto. Abbiamo dei colleghi che hanno fatto parte del cast del Signore degli Anelli, nel senso facevano tipo
gli urukai
sì, o gli orchi, che fanno improvvisazione in Nuova Zelanda.
Sì, nel mondo anglofono è una, diciamo, è più sdoganato il teatro di improvvisazione, no? Adesso in Italia in particolare c'è una grande divisione tra il teatro, quello vero come viene definito, e il teatro di improvvisazione, come se noi fossimo più falsi.
Comunque per chiudere, secondo me è una cosa, secondo me l'ideale è trovare un equilibrio tra lo studio e l'istinto, cioè è un equilibrio perfetto. Se è troppo studio è artefatto, se è troppo istinto non è
estemporaneo,
non si canalizza niente, è casino, è confusione. Quindi c'è un punto in cui c'è
equilibrio,
studio e l'istinto che si incontrano.
Io mi riallaccio alla domanda che vi ha fatto Pierpaolo e entro un pochino più, vorrei sapere proprio nel dettaglio come si poi concretizza questa improvvisazione sul palco, come avviene, no, la magia, e quanto se esiste, ma penso di sì, un minimo di canovaccio ci sia, e come influenzi questa. Per esempio, vedo qui dalla locandina che voi mi avete dato, no, uno dei primi eventi qui citati è Noir, e c'è addirittura un autore, penso, di Andrea Mitri.
Sì,
quindi c'è comunque un qualcuno che detta le fila, oppure in qualche modo si occupa di una specie di regia, tra virgolette.
Gli autori che vedi sì sono dei registi del format, nel senso hanno ideato una possibile struttura entro la quale i ragazzi poi si muoveranno, in questo caso con il Lab and Play di sabato prossimo. però la regia è affidata agli attori in realtà, cioè la regia nel momento in cui viene messo in scena lo spettacolo è affidato all'attore, che è regista, è interprete, è sceneggiatore, costumista di se stesso, nel senso in molti ruoli.
Però comunque una storia di base da seguire, cioè allora, nel noir nello specifico ci sono degli stilemi,
ci sono,
no,
gli
da seguire,
degli archetipi, sì, archetipi, esatto, narrativi, diciamo, quelli, okay. Sì.
La grossa differenza tra il teatro di testo e il nostro tipo di teatro è proprio il fatto che noi lavoriamo per format,
ok,
cioè quindi c'è per esempio qui si lavora sul genere noir, quindi sugli stilemi del noir, ma poi non c'è veramente un testo e neanche una storia precostituita,
non c'è un canovaccio,
non c'è un canovaccio, ci sono degli strumenti che possono essere adattati a quel tipo di format e che quindi vengono ordinati da chi il format costituisce, e poi invece quando si va in scena si improvvisa, okay, e quindi si chiede degli input al pubblico e su quelli si lavora.
Perché prima abbiamo citato la commedia dell'arte, ma in realtà l'improvvisazione relativa alla commedia dell'arte era molto più limitata rispetto, certo, a quella che fate voi, no? Gli attori interpretavano sempre lo stesso personaggio, c'erano delle convenzioni sceniche molto forti, cioè, e poi le storie più Milazzi, esatto, e poi le storie più o meno erano sempre quelle, no?
Sì.
Scritte un po',
sì, era il canovaccio, ritornavano, esatto, gli stessi, lo stilema, sì.
E quindi concludo chiedendovi, prima Renato ha detto ci sono alcune serate in cui noi siamo estremamente soddisfatti, è un peccato perché poi queste non si ripeteranno più, e viceversa delle serate in cui non siamo soddisfatti, e meno male perché non si ripeteranno più. Qual è, cioè, come fate voi a dire ah, stasera è venuta bene, proprio bene? Quali sono? Che cos'è?
La ciambella col buco.
Esatto.
Questa è una domanda meravigliosa che ci chiediamo, che facciamo anche noi molto spesso, perché dipende, è un calderone, ci sono tanti ingredienti. Se c'è un buon ascolto sul palcoscenico, viene da dire,
se la storia è coerente, se il pubblico risponde,
se c'è sintonia tra gli attori, se insieme con tante teste pensiamo, partoriamo tutti la stessa idea, incredibilmente, e è una sorta davvero di magia, come se fosse la storia già esistente, no?
Sì. Forse la cartina di tornasole è quando poi il pubblico alla fine viene e ci dice bravissimi, ma non avete improvvisato, vero? Era preparato. Allora, questo
è la cartina di tornasole.
È una cartina di tornasole. Bella soddisfazione, immagino.
Sì, anche quando anche l'asticella del divertimento, quando scendiamo dal palco, sì, ci siamo divertiti noi, allora vuol dire che anche il pubblico sicuramente si è divertito, perché ho avuto provato proprio il godimento, poi è una scaricata adrenalina incredibile.
Penso pazzesca.
Cioè, in realtà pensiamo di essere un po' Dio noi, secondo me.
No.
non nella vita reale, no, ecco, no. Nel senso, sul palcoscenico, perché mondi creiamo tanti mondi. Quando il mondo diventa, cominci a vederlo, che prende forma e tu ti muovi dentro, la soddisfazione è anche quella di aver creato davvero con un pezzo d'argilla qualcosa che è magnifico. Quindi quella sensazione, un po' in realtà, per questo facciamo questo lavoro, sì, Renato, no? Perché? Anche perché a casa i Bahamas non ce la siamo comprata.
No, ancora no.
Vabbè, comprate,
però magari in Madagascar, anche Zimbabwe, esatto, potreste, no?
Anzi, ambire
a una proprietà.
Se Ken Sam mi sente in questo momento, dubito, però mi può invitare.
Improbabile che ci trovate in un'auto in Norvegia, insomma.
Però non chiamare la polizia, perché già hanno chiamato una volta qui, ragazzo. Dopo torniamo. Passiamo a scuola di Bayo?
Sì.
Che vogliamo anche scuola di Bayo?
Beh, io volevo chiedere ai ragazzi, ad Andrea e Nicola, l'improvvisazione in qualche modo, poi questo accade spesso a questi microfoni, no? Che gli argomenti si legano.
C'è un qualcosa fra ballo, no? Che lega.
Esatto, teatro, musica e quindi ballo è un qualcosa che vi riguarda anche
molto
da vicino. Io conosco in maniera molto limitata il vostro mondo e so che voi organizzate degli eventi, delle serate, delle cose, dove penso che l'improvvisazione poi diventa un elemento anche...
Sì, la base di tutto è... L'allievo viene a scuola, apprende figure, apprende la tecnica di base, delle figure standard, però poi le danze jazz sono belle perché comunque non hanno regole come le altre tipologie di danza, tipo un valzer, tipo comunque quei balli standard.
Tango anche.
Il tango è più, anche quello è più improvvisato.
Anche il tango, immagino.
Sì. Però i balli standard, proprio come possono essere il valzer.
Balli standard sono balli impostati,
okay,
e hanno quel numero tot di figure, mentre invece i nostri balli, diciamo che sono balli molto più liberi. In pratica il nostro gioco è interpretare la musica.
Quello che
quello
dice
che la musica.
Musica
dice, noi bisogna fare col corpo. e questa è la parte un pochino più difficile del nostro genere di ballo.
Esatto.
Diciamo, però c'è qualcosa con l'interpretazione, ecco.
Non parliamo con la bocca, ma muoviamo il corpo su una melodia rockabilly, esempio, il corpo, cioè, è pura energia elettrica, quindi c'è, cioè, il rockabilly mena giù pesante con gli strumenti, uno swing degli anni 30 è molto più tranquillo, leggero, melodico, un clarinetto, non puoi ballare tipo come se balli in rockabilly, perché non ci dice niente, esattamente.
Quindi siete prima atleti e poi ballerini?
No, l'atleta, il ballerino atleta lo diventa quando poi inizia anche il percorso agonistico, quindi anche a livello fisico ha bisogno di una preparazione, fiato, gambe e forza, però non forza di tirar su pesi, ma forza esplosiva per quanto riguarda l'uso delle leve, per quando bisogna fare le figure acrobatiche. Quindi comunque l'aiuto della ballerina in spinta fa sì che il ballerino in spinta dà quella, l'energia doppia, che non è che io tiro sulla ballerina a peso morto, quindi la tiro su mentre che lei mi aiuta con la spinta e via, e parte. È figo, però sì, il percorso agonistico non è per tutti. Bisogna mettersi in testa che c'è dietro una preparazione atletica per l'agonismo, per il ballo sociale è molto più tranquillo. Però certo, una sola, a Capodanno siamo andati via in 25, abbiamo ballato 6 ore di fila. Dalle 11 mai
e siete rimasti in? No, scherzo.
La rotonda Senigallia ospita 400 posti e alle 6-4 di mattina erano ancora, sì,
ancora piena.
Piena, sì.
Complimenti.
Ma anche persone sopra i 60, quindi ballano 5.
E infatti mi era venuta in mente una domanda a proposito dell'età, no? In Italia abbiamo una tradizione del liscio, sì, che è una tradizione piuttosto consolidata, ma questa è la mia impressione, sta perdendo, diciamo, nuovi adepti, nel senso che se
a
si
livello
va in una...
giovanile,
esatto,
un po'
volevo sapere, a livello anagrafico, le persone che si rivolgono a voi che età hanno? Cioè, sono persone appassionate di cultura americana, sono persone mature, sono giovani? Perché i balli che proponete sono balli noti, ma per così dire, non dico di nicchia, però indubbiamente che richiedono anche una certa ricerca o anche il casuale incontro con qualcuno che lo pratica. Esatto, chi si rivolge a voi?
E poi collocati anche in una fascia temporale, esatto, non vicina alle nostre generazioni.
Gli anni 50 ormai sono archeologia, esatto, per certi versi, no? Per
esatto,
voi.
Diciamo l'età, noi abbiamo allievi di tutte le età. Cioè, c'ho anche mia madre che viene a lezione da noi da 4 anni. Ma quindi comunque...
Salutiamo, si chiama tua mamma?
Marina.
Ciao Marina.
Ciao Marina.
Salutiamo la signora.
Quindi vengono di tutte le età, ovviamente, persone proprio in su con la terza età, diciamo, okay, superati i 70, non ce l'abbiamo mai avuti. Però ci sono ballerini sopra i 70 che ballano boogie woogie e rock and roll ancora oggi in maniera molto tranquilla. Se vai sul Romagna te mangiano in testa,
quindi sono più bravi.
Madonna, ballano da 50 anni, quindi
no, non è che sono più giovane, più grande, quindi
ah,
più,
quindi
gente,
più numero, diciamo,
quindi più,
esatto,
quindi
per grandi numeri, certo, sì, una selezione più ampia.
Diciamo che il nostro il passaparola aiuta un casino, quindi i nostri allievi piano piano hanno preso amici, quindi le fasce d'età che noi abbiamo è dai 20 ai 40 anni, che è quella la fascia d'età. E basta, però, nel senso, questa tipologia di ballo va bene per tutte le età, quindi
tutti la possono fare, esatto, diciamo così.
Diciamo il rock and roll acrobatico è più,
però,
specifico per determinate caratteristiche. Però gli altri balli, l'indie hop e il boogie woogie, sono balli sociali, quindi tutti lo possono fare. L'importante è avere la voglia di divertirsi, ballare.
Più donne o più uomini? Domanda.
Guarda,
generale, ti parlo, è anche importante, allora, perché immagino.
Esatto, tendenzialmente sono sempre più donne, ma abbiamo noi, i nostri corsi hanno sempre quelle 3 o 4 donne in più, che non è va benissimo come numero di differenze. Ci sono scuole che magari hanno 20 ragazze e 5 maschi,
o zero,
anche tutte donne, quindi lì la difficoltà è altissima.
Cioè, diventa a ballare quando sono tutte
diventa
donne.
No gender,
certo, cioè,
quindi praticamente la donna fa l'uomo, leader, e la follower, tutte e due, cioè benissimo, alternano.
Andiamo
si
a ballare.
Anche i nostri allievi piano piano, il primo anno no, ma dal secondo anno in poi hanno iniziato a voler prendere l'altro ruolo.
Bellissimo.
Perché a livello mentale ti apre un casino la testa riuscire a fare sia l'uomo che la donna come ruolo, e poi in futuro, se vuoi diventare insegnante, ovviamente lo devi saper fare, perché
certo,
ecco qua.
Dopo poi anche un attimo di vuoto, vai, vai, insegnate.
Allora, abbiamo detto indie hop,
l'indie hop
e rockabilly, giusto?
Rock and roll. Rockabilly è un ballo più da strada, si impara, si apprende per strada praticamente.
Ok, quindi quali sono le differenze tra questi tre balli, sia di stilistiche che di difficoltà, se ce ne sono? E soprattutto, allacciandomi anche alla domanda di Pierpaolo, chi comincia, i principianti, sono più attratti da uno in particolare di questi tre stili, oppure è possibile iniziare da uno di questi qualsiasi e poi imparare le differenze
di
linguaggio?
Andando in ordine di domande, la differenza di questi tre balli sono le epoche musicali. L'indie hop è scritto L-I-N-D-Y, e viene il diminutivo di Charles Lindbergh. Charles Lindbergh era colui che fece la transatlantica da New York a Londra. Quando arrivò a Londra c'erano i ballerini e musica swing, chiesero, adesso non mi ricordo benissimo chi era questo ballerino, gli chiesero: cosa stai ballando? Sto ballando il Lindy Hop, ovvero il salto di Lindbergh. A New York nasce a metà degli anni 30, prima a New York andava fortissimo il foxtrot. Poi sono come i ballerini seguono la musica, non inventano balli, inventano la musica e poi ci ballano sopra. Quindi arrivò lo swing dal jazz e i ballerini iniziarono a improvvisare nuove cose, quindi con quella melodia tipo Benny Goodman, che ti fa i suoi pezzi, quelli più famosi, e lì il ballerino improvvisa qualcosa. Piano piano è nato questo ballo, l'indie hop, che è il padre di tutti poi i balli che si sono seguiti.
Ah, perfetto.
Il sindaco di New York a metà degli anni 30 fece una gara di ballo in piazza perché ci fu una rivolta civile, quindi tutti si menavano giù forte e quindi per appacificare New York che fecero questa gara di ballo facendo sfidare le cinque tipologie di ballo principali a New York, tra cui anche l'indie hop come nuovo stile di ballo, e fece il successo più assurdo in assoluto, perché è un tipo di ballo talmente libero che la gente si ritrovava a avere pochi soldi, avere fame, non avere lavoro, si buttava in pista e ballava come i matti. Da lì poi i jazzisti, i musicisti hanno inventato nuove melodie, tra cui il boogie woogie, che poi ha preso il sopravvento e dando regole anche alle big band swing, quindi ci sono big band che a un certo punto sono rimaste big band, però in chiave swing, però suonavano con struttura boogie woogie. Il boogie woogie è una evoluzione del blues per pianoforte.
Ah, ok.
Quindi con l'arte non si mangia, ma si sopravvive, visto
esatto. Poi, dopo questi due, è subentrato il rock and roll, quindi il rock and roll è venuto fuori anche grazie a nuovi strumenti, quindi la chitarra elettrica, e quindi i musicisti hanno iniziato a creare nuove melodie, tra cui il rock and roll. I primi brani rock and roll non sembrano nemmeno rock and roll, sembrano più uno swing, più rhythm and blues o jive, sembra, invece è proprio rock and roll. E poi ecco il mitico Elvis, Chuck Berry e tutti i suoi fratelli.
E poi anche Bago ha una storia, no?
Sì,
perché
sì,
molti
sì.
Pensano che non basta la suonare il Bago e Bago, invece c'è dietro anche una storia,
c'è il mondo dietro.
Bago sentivo, no? Perché
sì, sì, sì,
sì. Molti invece c'è proprio dietro una tradizione, delle tradizioni e delle storie. Fabio, quando fai domanda adesso, quando la musica poi ti scateni, dopo torniamo un attimo su
sì,
Bago
sì.
Per finire il secondo giro, no? Pet Therapy, allora, non hai ora progetti futuri, un progetto a breve che avete, come sta andando anche l'attività? Invece Michela, nello specifico come si svolge la tua attività da membro di questa associazione?
Allora,
ci parla per primo?
Vai.
I nostri progetti vanno bene, siamo in ospedale, ora inizieremo con un nuovo reparto fra un paio di settimane in unità spinale.
Qui
a Perugia, okay. Sì, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, sì. Siamo arrivati a 4 reparti, e siamo in onchematologia pediatrica, in clinica pediatrica e psichiatria. E ora inizieremo in unità spinale unipolare.
E anche psichiatria andate?
Anche psichiatria, sì sì. E sono tutti progetti, alcuni sono già partiti da un po'. Il primo in assoluto è oncomatologia pediatrica, che siamo lì dal 2014, e ci sono io col mio cane Calì. E poi abbiamo invece, ho allargato il gruppo a Michela e a Lorin, un altro conduttore. Abbiamo ho io un nuovo cane piccolina che si chiama Lilli, però ancora 9 mesi, quindi siamo in fase di addestramento, diciamo così.
Non hai il vagabondo, no?
No. Okay. Però l'origine del suo nome è Lilli il vagabondo.
Perfetto.
Dato da mia figlia, e Lilli andava benissimo. E noi poi abbiamo Mina.
Sì.
Abbiamo Ariel, quindi tutti i nomi, come sentite, perché per i bambini è molto importante anche la scelta dei nomi dei cani quando è possibile, no? Che magari prendiamo il cucciolino e quindi gli diamo,
certo,
il nome noi.
Un riferimento, no? Per loro, no?
Un riferimento, perché anche un modo poi quando lavoriamo con i bambini anche proprio di fare, no? Di iniziare magari con la favola, con la storia. Allora diciamo che sentendo il contributo di tutti gli altri nella nostra attività di improvvisazione c'è veramente pochissimo. Quindi è tutto progettato, tutto anche il cane educato, è cresciuto in una certa
prima,
maniera,
diciamo.
Sì, diciamo tutto, c'è un'equipe medica, la nostra equipe, quindi diciamo tutto.
Anzi,
il lavoro,
l'improvvisazione è proprio quella che si cerca di evitare
di
anche perché
anche se devo dire che la base della pet therapy, come ho avuto modo di dire anche l'altra volta, ma ci tengo a ribadirlo, l'interazione con il cane funziona, cioè ha un elemento positivo nella malattia, ma nel nostro caso nel supportare le cure mediche tradizionali, quando c'è comunque uno scambio emotivo, quando nasce una relazione anche per poco con l'animale, e spesso lì chiaramente l'animale, quindi i nostri amici cani o il cavallo, che fanno delle cose per cui non è che sono stati addestrati per
sono
farlo.
Sono loro che improvvisano, insomma. Noi sì, gli sì. Andiamo dietro.
Così adesso Michela parla magari della
però prima di... Perché abbiamo scoperto che c'è un cane terminator.
Esatto, a proposito di notizie strane e a proposito di cani e di come questi vengono allevati, educati, in Cina un cane soprannominato Terminator, un husky, non è poi così dolce come spesso siamo abituati a raffigurarci queste bestiole. Che cosa è successo? Questo husky ha scavalcato la recinzione, è andato a far visita al vicino di casa, allevatore di polli, e ha fatto fuori non uno, non 10, ma tutti i polli dell'allevatore, che erano 600. Questo allevatore ha cercato di sporgere denuncia nei confronti del cane, e la polizia gli ha dato ragione, ha avuto un risarcimento dell'equivalente di 1600 euro per i polli.
Quindi se avete dei polli a casa, mangiateli.
Forse avrebbe anche potuto assumerlo, no? Visto che
come
lavoro efficientemente,
come bodyguard, come esatto. Bodyguard,
no, anche per l'esecuzione degli animali che tanto vanno a finire sulle tavole, immagino, no?
Diciamo, questa è la parte più notizia strana, divertente, ricordiamo la parte più bella, poi andiamo a musica, poi arriviamo con le mie di tanti cani, questi meravigliosi animali, amici, scusate, a quattro zampe, che in tante tragedie che hanno colpito Italia e in giro per il mondo, Igopiano ne ho sempre per me in mente, o anche Aquila, con le loro zampe hanno permesso di salvare bambini e tanta gente adulta che è sotto macerie. Così il cane è il mio amico dell'uomo, spesso viene purtroppo maltrattato, invece forse dovrebbe guardare, ricordare che ci imparano tante cose, veramente. Andiamo con la musica, con quale canzone? Adesso vedi subito possibili scenari. Chi ha chiesto? Che Monini? Perfetto. Non c'è occhi di gatto, se avete occhi di gatto lo metto alla fine, perché ottica basta.
Potrebbe diventare quella dei titoli di coda della nostra
mettiamo
trasmissione.
La saccascia.
A dopo.
Monini, a dopo.
Stiamo lì a guardare. È chiaro che è l'origine del mondo. Chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare. Ma in prospettiva il tempo che è passato ci mortifica, perché l'uomo non viaggia in astronave. Dalle ultime ricerche di mercato si vince che la gioia è ancora tutta da inventare. Succede che ci sentiamo bene senza nessun perché, e poi succede che stiamo bene. scelta. Saggezza per gli indiani è fatta di molteplici visioni di coyotes. Il mio spirito guida non ha molto da insegnare, si affida più alle stelle che al peyote. Al circolo dei cuori solitari un cartello avvisa: qui potete scegliere l'amore. Possibili scenari si contendono, le nostre vite prima che le teste siano vuote. E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché. E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché. Quando pare non c'è una ricompensa, se ognuno fa quello che vuole, ho come l'impressione che tutto si confonda e non abbiamo scelta. Facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione.
Eccoci qua, dopo aver sentito possibili scenari di
Cesare Cremonini.
Abbiamo un po' di richieste, quindi
sì, per dovremmo fortuna evaderle tutte.
Se non entra di mezzo Occhi di Gatto di nuovo, io siamo a mettere tutte quante. Ormai mi sono fissato con Occhi di Gatto oggi. Allora, torniamo con Michea, perché sì, una cosa un po' che hai sottolineato, che mi è piaciuta, che a tutta vita riguarda anche persone disabili, ho capito bene, ragazzi?
Sì, giusto? Sì, sì,
quindi come, che è un settore importante, diciamo, no? Delicato, sì, oltre alla psichiatria, sì, interspinale, un altro, no?
Diciamo che
ambito particolare.
Diciamo che la pet therapy poi è diretta a una quantità incredibile di persone, perché ovunque ci sia un disagio, una difficoltà, che possa essere anche la più semplice, la più comune, a quella invece più particolare, più grave, l'animale comunque trova la sua collocazione, sempre comunque. Basti pensare a quello che fa un animale quando entra in una stanza, no? Entra un animale ora qui da noi e sicuramente sul volto nostro si allarga il sorriso. Che sembra una sciocchezza, però quando poi va in contesti dove il sorriso è veramente, diciamo, molto molto difficile da ottenere, ti rendi conto come questo possa aiutare. È il primo passo verso la comunicazione. Il sorriso apre comunque la porta alla comunicazione.
Assolutamente.
Quindi anziani, disabili, malati oppure anche magari minori in case famiglia o ovunque ci sia difficoltà, il cane o il cavallo, comunque gli animali in generale portano il loro contributo.
C'è il rifiuto da parte di queste persone qualche volta verso un cane o un cavallo? C'è il rifiuto che non vogliono, oppure no?
Potrebbe succedere di trovare la persona che è fobica, no? Magari ha proprio la fobia del cane, arrivo io con il cane, è chiaro che la metto in difficoltà. devo dire che è successo pochissime volte.
Sì, poi mi inserisco nel senso che generalmente prima di iniziare le sedute vere e proprie con l'animale ci sono tutte delle riunioni, dei sopralluoghi che si fanno insieme ai responsabili delle strutture oppure nel caso dell'ospedale vengono scelti i pazienti, quindi vengono esclusi generalmente sia le persone fobiche. Le persone che hanno paura è diverso, la fobia è un'altra, la fobia vera e propria viene esclusa.
Okay.
La paura si supera. Invece si possono fare dei lavori preliminari all'inizio, magari con dei cartelloni, si vede piano piano, poi magari il cane da lontano, quindi si fa un lavoro diverso. Quello si può superare. E vengono escluse chiaramente, per esempio nel caso mio in psichiatria, tutte le persone che hanno dei precedenti di violenza sugli animali, certo, di aggressività, wow, verso gli animali e magari verso le donne, perché
non si sa mai.
Quindi ecco, sì, quindi capita di raro,
Allora, poi torniamo, Fabio, c'è una domanda anche perché c'è una risposta, Francesco,
hanno che... già detto tutto. Io ecco, niente, volevo presentare il mio corso Rocky York.
Dopo Nicole risponde alla domanda di Francesco.
Da poco è partito il corso inizio gennaio di allenamento funzionale o ginnastica funzionale presso la scuola di Nicola e Andrea, e mi sto trovando molto bene, i ragazzi ci hanno voglia e riescono a seguirmi in tutte le lezioni. Io tendo sempre a scherzare con loro anche per creare una situazione più vivibile, insomma, poi si impegnano e ho visto anche dei miglioramenti anche in pochissimo tempo, quindi la cosa mi fa piacere e ora continueremo fino a tutta la stagione invernale e penso anche voi siete contenti.
Quindi abbiamo aperto un po' le porte anche oltre al ballo a altre discipline, per adesso il fitness, dato che quest'anno è stato un po' un anno di cambiamento, perché quest'anno abbiamo preso una nostra sede, una nostra sala, dove andiamo lì, facciamo tutte le nostre cose lì, tutti i nostri corsi, e quindi ci piace anche farla funzionare
per altre
dato
cose.
Che i nostri corsi
molto dove si trova questa nuova sede?
A Sant'Andrea delle Fratte.
Via Penna.
Via Santo Penna.
Davanti alla GLS.
Esatto, al Corriere, siamo lì. Corriere. E quindi diciamo che per far funzionare la struttura abbiamo deciso di provare a inserire anche, quindi siamo un po' polisportivi, diciamo. Ecco.
Esatto. Quindi. Poi Fabio le porte non le apre, le chiude, perché lascia dentro le allieve, le chiude a chiave. Qua è 5 persone.
E fa come non vedesse qua poi...
E chiamano la polizia.
Sì, no, chiamano a me.
Vabbè, Fabio ha imparato a bagnare, quindi appassionata, poi ti acciano a te camera, poi bagnare indietro.
Beh, adesso è un parolone, però...
Però le porte sì.
Va bene.
È venuto alla nostra serata da ballo e l'abbiamo fatto muovere anche a lui.
Dobbiamo provare a ballare anche noi, ragazzi. Oltre a fare il super lo sport, dobbiamo provare anche noi. Curiosità?
Io ho una curiosità per Michela e Laura di Speed Dog. Oltre ai cavalli, no, prevalentemente sono i cani a entrare in contatto con le persone in difficoltà. Volevo sapere se esistevano alcune razze, alcune indole di cani più adatti a svolgere questo ruolo. Se cani di una certa taglia fossero più adatti oppure no, ecco, questa era la curiosità che mi era venuta in mente mentre vi ascoltavo, perché come sappiamo i cani hanno ciascuno la propria indole, quindi alcuni cani potrebbero essere più espansivi, altri meno.
Sì, ci sono delle caratteristiche che comunque il cane deve necessariamente avere. La prima di tutti è la socievolezza e la tendenza che ha al contatto umano, quella è una cosa che deve essere presente già nel cucciolo. Ci sono delle tecniche con Laura, siamo andati a cercare a scegliere proprio i cuccioli, proprio perché già da piccoli è possibile vedere quelle che sono le caratteristiche fondamentali, e soprattutto sono quelle che poi io in futuro non potrò insegnare. Non posso insegnare ad un cane ad essere socievole, o lo è o non lo è. Non posso insegnargli ad amare l'uomo come serve a noi, perché o gli piace veramente o se no non può essere una cosa insegnata. In questo senso ci sono delle razze che statisticamente è più probabile che io possa trovare queste caratteristiche. È chiaro che poi la differenza la fa il soggetto, questo è normale. però penso che sia facilmente intuibile come magari trovo queste caratteristiche più su un Golden Retriever, più su un Labrador, più che un maremmano piuttosto che un pastore pirenei, insomma, ecco, che hanno caratteristiche diverse, e lì mi troverai in difficoltà perché sono cose che io non posso insegnare a loro.
Poi non è, oltre a non insegnare, non è nemmeno giusto, cioè va rispettato anche la natura. I cani hanno la memoria di razza, che è quello per cui sono stati selezionati. In più c'è anche proprio il carattere dell'individuo. Io posso avere anche un Golden Retriever che una volta che è adulto, i cani vengono voglio specificare che i cani vengono diciamo messi a contatto con le persone, quindi cominciare a collaborare con i progetti dopo che hanno superato il secondo anno di età, quindi da due anni, questo perché si aspetta la completa maturazione, la crescita del cane sia fisica ma anche caratteriale. Quindi potrei avere un Golden Retriever che a due anni mi dice: guarda, io vado a fare la guardia alle pecore, ecco.
E poi no.
Che non andare in ospedale o avere contatto con le persone. Oppure ci sono cani che crescendo vogliono stare con la famiglia, ma la persona estranea di qualunque tipo non mi interessa. Quindi è anche giusto rispettare
la personalità,
anche perché loro poi te lo dicono se
lo fanno capire,
è chiaro, che gli piace oppure che non vogliono. Cioè quando esco con la sacca, con tutte le cose del cane per andare in attività, cioè il mio cane odora la sacca e poi comincia a saltare ovunque per casa perché sa che va a fare una cosa che gli piace, quindi quello è fondamentale.
Capisci che appunto
Sì, io ho una domanda sia per Rocky Orbughi che per i nostri amici Maria Adele e Renato. Riallacciandomi alle parole di Maria Adele, dice: bisogna trovare, prima hai detto, un giusto equilibrio tra uno studio, la parte della preparazione personale, e poi la spontaneità del momento, dell'atto improvvisativo. E quindi chiedo a tutti e due, viste anche le similitudini tra i due mondi, nella vostra settimana quanto dedicate alla vostra preparazione, allo studio, e quanti momenti poi nel mese, nella settimana trovate per il ballo sociale, per poi andare in scena improvvisando, eccetera eccetera? Cioè, come equilibrate questi due aspetti?
Noi, dite allora, il quarto a fine quello che dovevi rispondere.
Noi per il ballo diciamo che avendo corsi suddivisi per anni di frequenza, esperienza, quindi abbiamo dei corsi suddivisi e che ci occupano tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. Ovviamente siamo più insegnanti, non siamo solo due, ma siamo otto insegnanti diplomatici, suddividiamo e riusciamo dal lunedì al venerdì a far andare avanti tutti i corsi che abbiamo, diciamo, in calendario. In più, quando mettiamo dentro gli agonisti, perché noi abbiamo anche, come dicevamo prima, la parte agonista, noi dal lunedì al venerdì tutti i giorni siamo dentro,
cioè,
la palestra.
Dalle 7 in poi,
noi facciamo serale.
Le serate da ballo avvengono, cerchiamo di avere cadenza di ogni 3 settimane, ne facciamo una. Questa sera le facciamo alle cantine Bellucci all'uscita di Montebello, quindi di fronte all'uscita c'è le cantine Bellucci e lì è un appuntamento mensile. Poi ultimamente ci hanno iniziato a chiamare vari locali come l'Algoritmo a San Sisto, Uva Nera, che ancora dobbiamo iniziare a fare la prima, un altro locale qua a Ponte San Giovanni, il Dollaro dove ho aperto nuovo lì a Piano Massiano, che ci abbiamo fatto una serata venerdì 11 gennaio, è venuta bellissima perché il Dollaro ha il parquet. Cioè, il parquet per noi ballerini è qualcosa di spettacolare, perché ballare su una mattonella già lo senti la differenza, poi se parliamo di cemento e catrame è un disastro.
Infatti una domanda era se c'era una base migliore di un'altra, insomma.
Il parquet è la cosa migliore per i ballerini, sì.
Ma gli stelli tra un parquet e l'altro, tra un listello e l'altro, la fuga?
Se è un parquet vecchio, che se le fughe si rompono bisogna sostituirle, ma comunque ci sono i parquet moderni che sono di resine, e quindi sembra parquet ma non è parquet, che vanno benissimo uguale. Poi ovviamente più soldi ci spendi più cioè la nostra tipologia di parquet noi abbiamo messo in sede nuova un parquet in resina, e è morbido, cioè comunque lo si sente che il piede non sbatte duro, non, cioè non la gamba fatica. Esatto, che è una fatica diversa. Se balli su una mattonella già senti la differenza,
che gamba fatica, no?
Per chi è che lo pratica da anni, che comincia a sentire tutte le piccole differenze.
Per chi ha inizio non è...
No, chi ha inizio non sente differenze. E loro, la domanda loro...
Sì, anche noi insegniamo la sera dal lunedì al giovedì in vari corsi, insomma, la nostra scuola triennale, più c'è un corso, sono due corsi avanzati, quindi dal quarto anno in poi, e poi nel weekend, se non abbiamo ulteriori corsi, si va in scena quasi settimanalmente,
più o meno, dipende dagli impegni. A volte cerchiamo a Perugia ovviamente per non stressare neanche il nostro, insomma, bacino di utenza, di organizzarci, farlo una volta ogni 20 giorni, una volta al mese, certo, qui su Perugia. Però poi dopo in realtà poi noi nazionalmente siamo in giro per tutta Italia, quindi fine settimana molto spesso. Ieri sera eravamo a Arezzo e prossima settimana siamo qua. E quindi siamo sempre un po' in giro. Sì. In giro.
Lo spettacolo che vi è rimasto impresso fra tutti voi che avete fatto, quello spettacolo che vi è rimasto impresso,
in negativo o in positivo?
Perché il negativo ce l'abbiamo,
il negativo la faccio la fine, in positivo adesso.
Oddio, non saprei.
Ci volete pensare?
Ma guarda, ce ne sono per fortunatamente tanti, nel senso, anzi, andando avanti con l'esperienza è difficile che non esci proprio completamente soddisfatto da una serata. Non saprei, in genere, non lo so.
Beh, pensateci. Poi alla fine faccio qua negativo, spettacolo negativo, così.
Negativi ce l'abbiamo.
Ah, di te,
sì. Perché no, penso che sia una cosa che ti rimane più, non so, penso anche a voi, un'esperienza, no, negativa in qualche modo, ti ricordi di più, ti segna di più, te la ricordi impressa, marchi a fuoco, a vita.
Sì, eravamo...
Noi chiamiamo, questa cosa la chiamiamo, da lì in poi c'è stato l'effetto Monteroni, un po' come no? L'effetto Monteroni, quindi quando c'è una serata che sentiamo che si sta avvicinando il cataclisma, diciamo, questa sera sarà l'effetto Monteroni.
E invece, sì, poi non è più successo, Monteroni, vabbè, eravamo a una festa all'aperto, una festa di unità, avevamo iniziato tardissimo perché...
Erano mille anni fa?
Sì, stavano ancora creando il PD, penso.
Secoli fa.
2008, quindi.
Sì, no, forse sì, prima. Forse prima. Forse era l'Ulivo, addirittura.
Il pentapartito.
Sì, una roba quasi da Prima Repubblica.
Perfetto.
Quindi avevamo davanti una platea di gente che voleva ballare liscio.
Ma voleva ballare liscio veramente, nel senso che sì, non se ne fregava. Cioè,
non voleva aspettare il suo ballo.
Non ne voleva sentire niente.
Ma c'avevamo 100 persone davanti.
100 persone così, braccia concerte, sguardo torvo, e noi che abbiamo l'interazione necessaria, quindi certo, provavamo a portare dalla nostra parte. Loro
e dovevamo fare un'ora.
Irremovibili.
Beh,
irremovibili. E
non fedeli alla linea del partito.
Fedeli alla linea del liscio, più che altro, che del partito.
La battuta è stata appunto che noi siamo saliti sul palco, buonasera, ecco, noi improvvisiamo, abbiamo bisogno di una parola, diteci una parola qualunque, è stata scendete.
Questo dove è successo?
A Monteroni d'Arbia.
Salutiamo gli abitanti la Toscana è nota per la sua, no, prontezza.
Salutiamo,
diciamo,
gli abitanti di Monteroni.
Salutiamo
tutti gli abitanti di Monteroni.
La schiettezza toscana.
Tanti anni fa,
e da lì in poi noi siamo stati segnati, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma vuole che non è che vogliamo ritornare? Io, insomma, c'ho una laurea.
Quindi, Val d'Orcia.
Poi siete ritornati?
Sì. No, sul luogo del delitto non siamo mai
proprio
tornati.
No, proprio lì no, abbiamo fatto un'altra serata.
In incognito, immagino.
Sì,
quelli suonando il liscio. Magari.
di questa festa, no? Sì. Sapevano che arrivate voi, che fate teatro, sapevano, erano...
È una cosa molto differente.
Hanno improvvisato anche loro, ho capito.
No, ma è una cosa molto differente rispetto al ballo. Il ballo è coinvolgente, non è proprio una cosa ancestrale per eccellenza. A parte la musica, e ti si muovono i piedi e in qualche modo ti coinvolgi, o comunque fa già ambiente. Lo spettacolo di improvvisazione devi guardarlo, cioè devi mettere seduto o come vuoi, insomma, però essere concentrato in quello che
non
vedi, starci
a metà
dentro
spettacolo, no?
No, quello può anche stare, però devi venirci coscientemente di...
Ah, ok.
Stasera vado a vedere uno spettacolo, perché se capita per caso che è dentro un locale con la gente che parla,
finita.
Penso anche essere pronto a dire: io stasera vado a vedere un certo tipo di intrattenimento e forse non ne rimarrò soddisfatto a questo punto, visto che avete detto è possibile che alcune serate poi non qualche ciambella non venga col proverbiale buco, no?
Diciamo che il grado di rischio ora è bassissimo, nel okay. senso che comunque...
è difficilissimo, ora sembra veramente,
quindi il livello della proposta è alto, è sempre professionale.
Sì, è sempre professionale, anche quando si tratta dei nostri allievi. Loro sono amatori perché non fanno questo di mestiere, però noi
e io qui mi riferivo comunque al mondo dell'impro in genere, non solo alla vostra realtà, dicevo anche altre cose che possono essere fatte da altri soggetti.
Dipende da quanto tempo fai questa cosa, da quanta professionalità ci metti, dipende da tante cose. Ci sono tanti spettacoli teatrali di non improvvisazione, anche di noi
terribili.
Sono terribili gli spettacoli di improvvisazione, che sono terribili.
Ci sono spettacoli di testo meravigliosi e dei spettacoli di improvvisazione meravigliosi. Diciamo che noi soffriamo più il contesto che...
Sì, il contesto ci...
L'ambiente, diciamo.
Cioè, è proprio Krypton. Ci sono delle cose che per noi sono...
Come supermercato, che mi tenete vede,
sì, sì, sì. Cioè, se la gente non... Si voltano, cominciano a parlare, noi...
Quindi abbiamo sempre bisogno di un ambiente protetto, no? Comunque è teatro e quindi ci vuole la sacralità un po' del teatro, anche se sembriamo da battaglia, insomma, in realtà no.
Fabio, la domanda, se no mi butta fuori, se non la fa la domanda, vai.
No, ecco, se c'era... voi avete detto ci sono 3 anni per formarvi, no? Ci sono delle tecniche che voi utilizzate, quindi passepartout per ogni spettacolo, per diciamo iniziare lo spettacolo vero e proprio, tipo dei gesti che vi contraddistinguono... Mm. Che fanno partire bene lo spettacolo, fanno partire bene la serata.
Ma diciamo che no, noi lavoriamo su delle tecniche e su degli strumenti che sono un po' generali, che sono quelli dell'ascolto. Per noi l'ascolto non è semplicemente uditivo, ma mettersi in contatto con gli altri attori, perché non avendo testo, non avendo scene, in ogni momento, e non avendo un regista che ti dice devi stare lì in quel momento a dire la battuta, dobbiamo essere consci di chi è sul palco, dove è, che cosa sta dicendo, eccetera. E lavoriamo sull'emozione, quindi sul come dire qualcosa piuttosto che quello che si dice, perché chiaramente noi non abbiamo un autore che scrive e cesella le parole, le va a cercare, ma sono le nostre parole che vengono lì al momento, e quindi è più importante a volte come si dice una cosa piuttosto che quello che dice, arriva prima. Lavoriamo sul corpo e lavoriamo su una cosa che noi chiamiamo lo sblocco dei meccanismi creativi, e che a me piace questa definizione, no? Perché sembra, quando vengono a vedere i nostri spettacoli, dicono: quanta fantasia avete, ma che bravi, io non ci riuscirei mai.
Confermo, no, quanta fantasia avete?
Non ho tanta fantasia. In verità la fantasia ce l'abbiamo tutti, insomma la creatività si esterna in tante maniere, e noi usiamo delle tecniche che servono a facilitare questo, insomma, a tirar fuori da tutti un po' di creatività, da metterla insieme. Lavoriamo sulla creazione collettiva, quindi la mia creatività più la sua creatività più la tua creatività, quella del pubblico, fa sì che venga fuori uno spettacolo che non è né il mio né il suo, ma è il nostro, è la performance, la forza della performance.
Prima salutare, però due domande per voi. Intanto, più poi facciamo di allenamento, abbiamo detto 3 anni, no? Per impro, per diventare dei buoni improvvisatori, no? Quanto ci vuole per diventare dei bravi ballerini? E il contesto, abbiamo detto prima l'ambiente, il contesto per impro, anche nel bar il contesto, l'ambiente, oltre al pavimento, ha la sua influenza?
Allora, noi siamo un pochino più spartani come ambiente, nel senso dove si balla, okay. Il pavimento è fondamentale perché una slogatura è un
assolutamente
attimo. Quindi se balli su un pratino è difficilissimo ballare. Un ballerino dipende da quanto è abile con il proprio corpo, nel senso quanto è coordinato inizialmente. Quindi se una persona non è coordinata all'inizio fa fatica, e diciamo le ragazze se iniziano a fare fatica da subito poche settimane smettono, ma poi non tornano più. I maschi sono più testoni,
per una volta sento che i maschi sono più testoni,
esatto, fino a che non riesce quel passo ci vengono, poi magari non gli piace, allora dicono no, guarda non mi piace,
imparo un passo,
esatto,
poi...
però fino a che non gli viene veramente sono proprio testoni, come per i videogiochi, che fino a che non si supera il livello non si va, si ripete. Poi diciamo l'improvvisazione non è alla base del nostro tipologia di ballo. Un ballerino può anche apprendere 20 figure sul giro di un anno all'incirca, le fa continuamente, però poi a un certo punto si rende conto che è sempre quella la routine, quindi ripete sempre le stesse cose. Che invece quando ascolta musica, il nostro lavoro è anche quello di fargli capire come si ascolta la musica e come ci si può muovere sulla musica, soprattutto capire cos'è una frase musicale, una quadratura musicale, quando inizia l'uno, quando posso prendere uno stop, un break. La canzone che metterai adesso,
che è, vediamo,
è di Ray Charles, Rock House Part 1 and 2. È una delle canzoni più difficili, tra virgolette, da improvvisare, perché lui che cosa fa? Crea una, con il pianoforte, una base sotto, quindi un giro di basso, e poi con la mano destra del, sul pianoforte jezza sopra questo giro di basso, e dietro agli strumenti, il contrabbasso e la batteria, che tengono sempre un giro continuo. Quindi un ballerino con questa musica può andare in lineare con la, seguendo la musica del contrabbasso e della batteria e del pianoforte, ma con le, la mano sinistra, quindi le note basse.
La ritmica, diciamo.
La ritmica, esatto. Poi qui musicista come Francesco mi può aiutare. E, o andare a jazzare sul, improvvisare sulla melodia che lui crea improvvisando, e quando la sentirete capirete quello che dico.
Chiudiamo i vostri contatti.
Contatti Facebook, Rock Your Boogie ASD. La classica pagina, sito internet.org, quindi nome della scuola.org, via mail @gmail.com, quindi rockyourboogie@gmail.com. Noi interagiamo moltissimo con la pagina Facebook, sul sito viene aggiornato in base alle cose che facciamo,
eventi,
che,
serate,
eventi, serate, tutto quanto, però la gente ci contatta su Facebook e rispondiamo in modo celere, tipo 2 minuti già in risposta.
Prossimo evento?
Stasera.
Ricordiamo a che ora?
Dall'ora di cena, perché c'era per cena, ma solo su prenotazione, sono già chiuse tutte le prenotazioni.
Perfetto.
Da dopo cena in poi, dalle 10 in poi, a 5 euro con calice.
Uscita Montebello, giusto?
Uscita Montebello, cantine Bellucci.
E chiaramente a questi eventi possono partecipare tutti, tutti, curiosi, gli amatori, chi non ha una formazione, diciamo.
Sì, sì, perché essendo un locale esterno alla scuola, noi paghiamo un piccolo affitto a loro e loro fanno l'evento in modo normale. Sì, è una cantina, quindi crea
una vinoteca.
Ma scusate, visto che abbiamo anche ricordato i contatti della scuola, quindi come magari qualcuno, qualora fosse interessato, come può venire in contatto con la realtà, voi offrite anche possibilità ai, ecco, agli interessati, ai curiosi, di fare delle lezioni di prova?
Sì,
delle
sempre,
cose,
quello sempre. Poi dipende anche dal periodo annuale. Se i corsi iniziano a ottobre ufficialmente, fino a dicembre prendiamo gente.
Perfetto.
Poi a gennaio iniziano i nuovi corsi e fino a febbraio-marzo prendiamo gente. Poi purtroppo non possiamo più prendere, perché ovviamente noi stiamo, andiamo avanti, prepariamo le coreografie per i saggi, tutto
saggi
quanto. Se poi troviamo un numero di 10 persone, magari si creerà qualcosa di più privato. E allora, però diciamo, non, un atleta, posso capirlo a livello agonistico, che richiede, che so, chiama Andrea o a me, dice ho bisogno che mi preparate sta gara, allora ci si impegna, che a livello sociale si aspetti 3-4 mesi non succede, succede niente. Esatto, quindi si fanno delle lezioni private, ma le private sono ben specifiche, magari per qualcosa, noi le facciamo per tutti.
Comunque,
per tutte le richieste,
comunque la possibilità la diamo a
sempre,
tutti
sempre. Poi con la sede
gratuitamente 2-3 volte.
Esatto, la sede è nuova 7 giorni su 7, quindi
andata
anche
a
la domenica va bene.
Prima di mettere la canzone, facciamo una domanda mia fatidica, che il ballo è, perché un po' sono andati via senza rispondere a questa domanda.
Ah, l'anticipiamo.
Sì, perché devono andare via.
Ah,
giusto?
Sì, abbiamo gli allenamenti.
Quindi, la domanda è, il ballo...
Per Nicola e Andrea.
Il ballo
in un, con un aggettivo, il ballo è...
Vedi, ha studiato, ha imparato bene.
Il ballo è...
Per me il ballo è un po' tutto.
Tutto.
Un aggettivo.
Tutto. Sì.
Libertà.
Ballo, libertà mi piace. E quindi
e il consiglio a coloro che magari volessero iniziare a percorrere le vostre orme.
Allora, dopo le anche Fabio,
sì, sì,
il consiglio per
le ragazze, ovviamente la donna ce l'ha nel sangue il ballare, quindi le ragazze che non ballano sono su 100, forse 2 su 100 che non ballano, però tutte le donne, alle ragazze,
Michele, si guarda, non sei tu e Aura, tranquillo, si vista 2 in generale, no.
Siete proprio ragazzi, due, ecco chi erano. Ne abbiamo, è a radiofonica, abbiamo le donne che non ballano
e 2 donne che su 100 non ballano.
Esatto, le ragazze piace comunque ballare. Agli uomini vi dico, venite a ballare in o comunque ballate in generale, perché l'uomo che sa ballare guadagna 1000 punti a livello di relazione con una ragazza. e vi fa veramente scoprire qualcosa di voi che vi fa conoscere al 100% il vostro corpo, sia uomo che donna, perché noi abbiamo imparato a camminare a 9 mesi, ma il ballare è come iniziare i primi passi da appena nati, quindi, e a livello caratteriale, come anche un'arte come il teatro e comunque tutte le arti recitative, aiuta un casino a trovare la propria sicurezza in sé. Noi abbiamo allievi che sono entrati, erano timidi in un modo che non potete nemmeno immaginare, e ad oggi invece vengono ovunque, ballano ovunque, fanno le gare, c'è il ragazzo che fa, cioè proprio si cambia tutto il carattere.
Ragazzi, prossimo mese tocca andare a ballare.
Si rimorchia di più.
Sì, infatti io volevo chiedere, però.
Ma neanche tra le righe, insomma.
Ha già fatto capire.
L'appeggiava
e così. Quindi, Francesco, Stefano e Fabio, per andare a ballare il prossimo mese.
Grazie. Sempre con galanteria bisogna.
Ah, su, qui è importante.
Se sono un pezzo di legno con galanteria, però pezzo di legno rimango.
No, ma anche i pezzi di legno.
Balla, non ti preoccupare.
Se no fai il parquet. Quello suo
che ballo. Va bene, grazie mille, Nicola Andrea, in bocca al lupo. Crepi. Complimenti, grazie. E vi aspettiamo con dei ballerini, così,
sì,
no?
Sì, sì. Prossimo.
Venite, venite, portate
qualche prossima volta portiamo ballerini.
Ricorda una canzone, Ray Charles.
Ray Charles, Rock House Party.
Perfetto, questa, sentiamo la canzone e poi torniamo.
A tutta la scuola, ascolti. La dedichiamo.
Grazie, ciao.
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 Ma però la voglio ascoltare.
Ah, ok. Poi l'hai lanciata tu, dai.
Se ne fatte. No, io sì, non faccio, ragazzi.
Oh. No, dai.
Aspetta.
Questa? No. Questa vuota di sempre. No, quella di prima.
Torna indietro. Io torno indietro, ma vedi?
I'm not afraid to die.
massimo.
Ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu, tu sei arrivato. Mi hai guardato come nessuno mai.
Eccoci qua, dopo sentito Mina, dedicata?
Sì, Daniele. Questa qui è dedicata in realtà da Daniele a Cristina, Margherita e Beatrice, che sono sua moglie e le sue figlie. Daniele è un nostro amico.
Dedicata a 4 donne questa canzone.
Dedicata a 3 donne.
A tre donne.
Vabbè, anche un po' a te, dai.
Anche a me.
Ma sì, dai.
A tutte le donne, dai.
A tutte le donne.
Dai, bene, così. Quindi Daniele, ciao. Va.
Ciao Dani, ascoltaci fino alle 17, mi raccomando.
Esatto.
Ringraziamo ancora Squaribaro, Andrea, Nicola, ricordando stasera appuntamento. Uscita a Montebello, dove
Biblioteca Bellucci. Grande.
Fabio, tu ci vai, giusto?
Io ci vado.
Vedono già gli occhi.
Infatti, è già pronto a scatenare.
Vedo l'ora. Poi è un ambiente che potrebbe essere carino. Non ci sono mai andato, quindi stasera vado a sentirli, vado a ballare. Ovviamente. Ci provo.
Allora, vediamo con i nostri ospiti che sono rimasti con noi, Stefano, Francesco, per poi curiosità.
Sì, io volevo chiedere ai nostri amici dell'impro
che sono potuti anche fare improvvisazione, hanno detto, eh.
Ah, molto bene.
Dopo, quindi
sì.
Sì, sì.
Sì, vabbè, ma una cosina, insomma.
Ecco. Sempre basandomi su questo programmino che vedo per il prossimo mese, e tra l'altro al quale io, compatibilmente con i miei impegni, cercherò di partecipare, questo spettacolo The Sound of Silence, dove non c'è recitazione con la parola, ma solo con la gestualità, su suggestioni di musica, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedo, voi nei momenti didattici approfondite non solo tutto ciò che è legato a una recitazione, tra virgolette, tradizionale, no? Sull'utilizzo del corpo, la parola, l'espressività della parola e quant'altro, ma quindi approfondite anche linguaggi magari legati al mimo, al corpo che parla, il corpo poetico come strumento proprio di comunicazione, dei linguaggi extra verbali.
Questa a me, eh? La rispondo io?
Ma sì, dai.
Sì, bene, passiamo alla prossima domanda. No, sì, sì, in realtà allora per questa, per
quindi
questo
sì,
incontro,
sì,
sì, la risposta sì. È sì, okay. Per questo incontro abbiamo due colleghi, uno è un belga, Jan van der Branden, che sembra più un ciclista, vero? Jan van der Branden.
E soprattutto qual è il nome, qual è il cognome?
Jan, il nome van der Branden.
Se ci fosse De Zan, che era il vecchio umorista,
Jan der Branden. Sì, comunque noi in realtà sì, cerchiamo sempre di far passare il linguaggio, questo è quello che cerchiamo di far conoscere ai ragazzi, è i più linguaggi espressivi possibili in scena per aiutarsi, perché insomma io spesso gli dico: non affidatevi completamente alla parola o non solamente alla parola, anche perché per qualsiasi ragione la parola è legata alla razionalità, all'istinto, comprende invece le altre sfumature di comunicazione. Cerchiamo di lavorare di più sull'osservazione, sul silenzio, sulla vicinanza, la prossemica, l'elastico, quindi lontananza, vicinanza, spazio scenico. Sì, ci sono tanti modi per comunicare qualcosa, il linguaggio è uno dei, ma non è l'unico.
Emozione e relazione sono i due strumenti, no? Quindi l'emozione muove il corpo in qualche maniera ed è diretta, un linguaggio diretto che arriva subito al pubblico molto prima della parola, e così la relazione fra due personaggi in scena è
la parola segue la relazione, segue l'emozione. Quando funziona bene è così.
Io sono venuto a vederli a loro alla Palestra Popolare.
Quello è un'altra specie di spettacolo. Che...
Quella è, siete stati formidabili. Non avete fatto schiantatele.
Quindi è riuscito lo spettacolo.
Sì.
Quindi non nella categoria Monteroni, per intenderci.
No. Lì proprio era l'ambiente, come dite voi, che è molto crea la buona riuscita, viagevola per la buona riuscita dello spettacolo. Lì con proprio hanno recitato e hanno improvvisato dentro il ring. Dentro il ring è venuto uno spettacolo,
sì, uno spettacolo molto particolare, si chiama Catch Impro, è una gara tra improvvisatori, squadre di due, e la cornice è quella del wrestling.
E viene dal Messico,
poi voi giocate anche coi colori, perché nel senso che ci sono delle squadre che hanno il colore verde, blu,
arancione,
questo qui è quello lì, invece è in pro, sono tutti, come diceva, sono tutti contenitori differenti,
tutti format diversi.
Abbiamo invece, magari partiamo da una parola e facciamo un'ora di spettacolo, ce ne sono altri in cui c'è un coinvolgimento del pubblico ancora più diretto, li chiamiamo anche sopra, eccetera. A volte invece magari si improvvisa semplicemente partendo da una musica.
Stimola anche a noi cambiare, ovviamente, sì. No? A volte forse sarebbe eccessivo, infatti stiamo cercando di riprendere anche
vecchi
spettacoli, rimetterli in scena, però siamo arrivati a far di tutto, cioè lui è questo pazzo, ha fatto anche Jane Austen, uno spettacolo su Jane Austen completamente improvvisato, in costume, è stato, cioè, ci spostiamo quando proviamo a spostarci un po' oltre
il
le
nostro.
Possibilità, sì, allora diventa ancora più divertente per noi.
Stefano,
Sì, sempre per l'improvvisazione. Il mondo dell'improvvisazione vi richiede di entrare in una infinità di ruoli. Avete personalmente una ritrosia a entrare in qualche ruolo? Cioè, ci sono delle parti del vostro carattere contro cui dovete combattere per entrare sul palco? Chiaramente immagino, Maria Adele, che tu nel quotidiano sei una persona, poi sul palco però ti trovi magari a essere l'opposto. Ce la fai con disinvoltura o ci devi lavorare?
Oddio, questa è una bellissima domanda. È una bellissima domanda perché adesso cercherò di rispondere molto seriamente a questa domanda. Attenzione. Sì, a volte con molta difficoltà riesco, sto dentro a dei ruoli che sento che non mi appartengono e che sono in qualche modo socialmente ricalcati dalla realtà. Cioè, molto spesso quando entriamo in scena, una donna, specialmente quando entra in scena, c'è subito un appellativo di status differente, molto spesso succede. Faccio un esempio: se c'è qualcuno che chiama un... adesso chiamiamo il commissario, entra un uomo, 100% entra un uomo, è difficilissimo che entri una donna. Quando entra una donna è segretaria, spesso è collegato a una realtà, spesso, di status. Quindi a volte quando su di me, che poi c'è insomma discreta esperienza e lavoro al riguardo, sento che scalpito. Prima ero più assoggettata, adesso mi muovo con molta difficoltà dentro a questi ruoli un po' rudi, diciamo. Questa cosa mi fa a volte anche saltare la mosca al naso, diciamo.
Vai.
Mi inserisco un attimo, nel senso che più li sento ascoltare e più invece stavo dicendo alla mia collega che forse invece Impro e Pet Therapy potrebbero andare molto d'accordo.
Sentendo anche voi sentendo Pet
Therapy, dirò che forse
i punti in comune si sono.
Perché non avevo capito io pure, che cos'era l'improvvisazione, non sapendo che cos'era, ora sentendoli ascoltare, perché se lavoriamo e parliamo che lavoriamo sulle emozioni, la comunicazione del corpo al 99%, tutto il lavoro che facciamo noi tutti i giorni con gli animali, perché per esempio con i cani non si parla,
certo.
Cioè i comandi sono relativi e durante le sedute i comandi sono lo 0,01% di tutta la seduta.
Quindi anche racconta molto il corpo.
Quindi
cioè
racconta il corpo, il cane comunica con il corpo, comunica, no? Quindi con la coda, le orecchie, con la
ma
zampa.
Ma anche l'attività è proprio alla fine improvvisazione, perché quello che diceva Laura prima è giusto, cioè il nostro intervento è comunque un intervento professionale, studiato prima,
infatti,
a tavolino.
Infatti
però
la parola improvvisazione trae sempre un po' in inganno.
Ecco.
Perché quello che noi cerchiamo di dire disperatamente da ormai anni è che
secoli
è che noi facciamo improvvisazione, ma di improvvisazione molto spesso è una parola svilente, no? Invece noi cerchiamo di dare lustro e dignità a questa parola, perché noi non siamo improvvisati come professionisti.
Ecco, in questo senso ha ragione Laura, non
in nessun modo, cioè noi non lasciamo niente al caso, sia del nostro lavoro che della nostra relazione. Io per esempio, quando parlavate voi sulla comunicazione empatica, noi per esempio è un lavoro che facciamo molto, cioè quanto e come spingersi al di là, no, nell'incontro con il paziente o con i piccoli pazienti o con i genitori, i parenti dei pazienti, deve essere complesso. Infatti, grande stima, e anzi ci vuole
la seduta è improvvisazione, perché poi lì
e poi anche noi abbiamo lo spettacolo, tra virgolette, scusate se ne rumo il termine, no, che va alla grande, e il Titanic che dice ok, torniamo a casa, prendo il cane e andiamo a casa.
Poi la sua parola, Fabio, infatti vuoi chiedere quanto conta un rapporto, no? Prima il carattere del cane, prima il cane con la sua personalità, e la persona con il suo carattere, quanto influenza, oppure veramente nel caso del rapporto cane-paziente solamente il cane e il paziente, oppure anche chi lo porta può influire col suo carattere? Sì. Se sì, quanto?
La prima base è il binomio, quindi è il conduttore e il suo animale. C'è stato un periodo in cui anche le varie scuole, soprattutto scuole nel senso chi formava i quadriatori con il cane, insomma il conduttore, cercavano tutti di dare un addestramento al cane e al conduttore, quindi diventava troppo prestazione, quindi troppo il cane seduto, terra, i comandi, porta la pallina. Ora si sta andando invece verso, e addirittura c'erano degli animali, per dirvi, dei cani che vivevano con altre persone e venivano condotti da altri, quindi il conduttore era meramente il conduttore, non c'era nessuna relazione, nessuna... ora invece anche nel nostro caso i cani coinvolti sono cani nostri, cani che vivono tutti i giorni con noi, per dire, anche se ognuno di noi ha magari la casa con lo spazio, quindi i cani possono stare, diciamo, anche fuori, ma i cani non vivono in giardino isolati o in un terreno, no? E magari vengono con noi solo quando dobbiamo andare a fare la lezione. I cani vivono con noi tutti i giorni, quindi per dire, ci sta più che trovi il cane sopra il divano, che dorme sopra il divano, sempre, che non fuori sulla cuccia. Quindi è chiaro che è un cane che vive totalmente con noi, quindi conosci il tuo cane, i suoi pregi, i suoi difetti, come conosci i tuoi. Infatti in tutti i master per formare i coadiutori del cane che ho fatto anche io, c'è stato un modulo anche piuttosto lungo sulla comunicazione non verbale. Poi secondo me, per esempio, quella parte lì è una parte assolutamente importante da sviluppare, è importante. Infatti ho fatto altri corsi, perché quando sei lì è fondamentale. Cioè, lì là, poi c'è la relazione col tuo animale e quello che tu devi aiutare a fare da collante, è un triangolo. Più sempre ci sono il professionista, perché magari io sto lavorando con un bambino, diciamo, magari che sta facendo una cura anche piuttosto invasiva, e quindi ho anche il dottore vicino a me, quindi io devo gestire anche il dottore. Quindi no, le dinamiche sono tante, e a volte si recita un ruolo. Devo dire che veramente anche lì c'è, e ogni volta è diverso, perché dipende molto da chi hai davanti, da come reagiscono, dalle giornate, no? E anche dalle giornate del cane, perché anche il cane si sveglia la mattina.
Le nostre giornate.
Sì. Fabio, poi se... no.
Allora, vai. Perché loro hanno già detto tutto praticamente. No, se c'era uno spettacolo che volevate portare, un obiettivo da qui a un anno, insomma,
il famoso sogno nel cassetto da qua, un
sogno nel cassetto, sì, un diventare, cosa ti piacerebbe portare?
Diventare ricchi con questo.
Diciamo anche noi a chi non lo vorrebbe.
No, guarda, la cosa che a me personalmente piacerebbe è che questo tipo di teatro venisse riconosciuto come professionale e arte nella stessa maniera in cui è riconosciuto il teatro di testo. Insomma, mi piacerebbe che il nostro lavoro contribuisse a fare in modo che appunto sia visto come una forma di teatro con tutta la sua dignità. Non so come dire, no? Che appunto la parola improvvisazione non sia più siete quelli che andate su e fate cose, ma che venga riconosciuta
lo status,
Sì. La preparazione. Su questo stiamo lavorando molto, anche come formatori abbiamo messo su, ora non ve la racconto, ma insomma un sistema di certificazione degli insegnanti, stiamo diventando anche provider di ECP, quindi insomma le nostre competenze che possono essere spese sia in ambito teatrale che nella vita stanno essendo riconosciute anche da organi ufficiali come il ministero, insomma, quindi, però è un lavoro.
Avete provato ad andare in televisione?
Sì, mai
a proporvi
più,
a qualche
mai
rete?
più. No, mai più. Allora, in televisione funziona, ne parlavamo proprio ieri, tra l'altro, autoralmente la televisione ha una componente molto molto importante, gli autori vengono pagati in maniera esorbitante delle trasmissioni televisive, con noi gli autori non attaccano, perché facciamo noi, siamo autori di noi stessi.
Voi autori del nostro...
Quindi ci abbiamo provato, noi anche, vabbè, in realtà in minima parte, però molti dei nostri colleghi tra Italia's Got Talent,
miliardi di altre possibilità, andare su
sì anche a contattare direttamente dei produttori che erano interessati, la 7, sì, cosa. Funziona e non funziona perché c'è bisogno di una
interazione
viva, e perché sono terrorizzati dall'idea di...
rimani fermo.
Non c'è un'interazione, perché molto spesso è tagliare, ripetere, registrare, invece è
sì,
una
l'unica, l'unica forma probabilmente somigliante a quella che voi
non
proponete.
Non lo dire,
lo sta per dire, non lo dico e lo intuiranno. No, l'unica cosa che l'unico prodotto che probabilmente ricorda vagamente il vostro tipo di teatro è stato promosso da Ale Franz.
Ale Franz, un applauso Ale Franz.
Ma è ovviamente differente da quanto volete voi.
Sono bravi attori, anche dei discreti improvvisatori, solo che lo spettacolo che fanno loro, se vedete l'inquadratura, la prima inquadratura, c'è il famoso che è quello che dà gli input,
che danno,
no?
Gli input.
Danno gli input, e poi accanto c'è quattro persone che fanno
sono
questo, che scrivono, no?
Sì.
E quelli sono gli autori
loro
del programma che
suggeriscono
in più loro hanno una scenografia, hanno un contesto,
no, ma è quello che immaginavo.
Quindi è un po' diverso.
È molto più guidato.
Però fa bene, cioè almeno... Perché spiegare che cos'è l'improvvisazione è molto difficile.
A volte cedi e dici, dai, com'è l'è France?
No. Io ci pensavo dall'inizio, ma mi sono guardato bene dal proporre l'accostamento, perché avevo capito che non sarebbe stato apprezzato. Però in proposito, avevo un ultimo quesito per voi.
Ma guarda, ti posso raccontare questa cosa. Una volta abbiamo fatto uno spettacolo nelle Marche, arriviamo e...
Non in Toscana.
No, in Marche. E è bellissimo perché c'è il cartellone Impro da un'idea di Ale Franz.
No,
spiegarlo.
No, certo.
Ma probabilmente è un modo per attrarre pubblico, forse.
Sì, probabilmente. Poi in realtà, no, scusa, vai.
No, l'ultima domanda: se alcuni attori professionisti si sono mai rivolti a voi perché insegnaste loro a improvvisare, perché probabilmente mancava loro questa competenza, che a volte anche immagino al cinema sia utile, perché il regista può fare una richiesta estemporanea e l'attore professionista a volte può risultare, non per mancanze sue, un po' sprovveduto al momento.
Sì, allora, l'improvvisazione è un propedeutico al testo, è un propedeutico, lo è da sempre. Prima hai anche un testo, improvvisi su quel testo, tieni tutto quello che vuoi tenere, butti tutto quello che non ti serve e poi il regista comincia a lavorarci su. Per esempio in Accademia, Silvio D'Amico, l'Accademia Nazionale di Recitazione, c'è una, sarebbe bello poi tra l'altro, c'è un corso di improvvisazione teatrale, cioè c'è un docente all'Accademia di Mio Amico che tiene un corso di improvvisazione teatrale, quindi sì, abbiamo avuto qualcuno, ci siamo anche confrontati con dei nostri maestri, che sono maestri veramente a livello
mondiale.
Noi abbiamo il suo maestro per eccellenza, che poi insomma è diventato anche il mio, che è Stefano De Luca, che è stato assistente di Giorgio Strehler al Piccolo di Milano, insomma niente,
non l'ultimo arrivato,
non l'ultimo
no
arrivato.
È lui che ora ha la responsabilità dell'Arlecchino, insomma l'assistente storico di Strehler, che lo porta in giro lui adesso, il Piccolo è affidato.
Ha fatto Filomena Marturano in Russo a San Pietroburgo, cioè cose veramente meravigliose. Lui è il regista di un nostro spettacolo di improvvisazione su Shakespeare che portiamo in giro, e lui dice, cioè voi siete parte dello spettacolo, vedervi improvvisare è lo spettacolo, perché noi ci incaponiamo, no? Ci sentiamo un po' le cenerentole della situazione, noi dovremmo fare di più, come possiamo fare di più, come facciamo? Mi fa calmi, fate quello che sapete fare e basta. Quindi sì, non abbiamo tantissimi attori professionisti che sono rivolti, però sì.
A volte sì. La televisione per esempio attinge spesso, insomma, tra i nostri colleghi, quasi tutti hanno fatto forum,
sì.
Nel senso
anche lui.
Anch'io, però voglio dire la
hai visto, quindi sei stato a forum su...
Come no, ma poi è una storia allucinante, è una storia devastante.
Sì, ti chiamano perché lì c'è bisogno anche di poter improvvisare al momento.
L'importante è che non ti chiamino in Parlamento, poi
se ne provano.
E secondo me
un po' poco ci manca. Eccoci,
il passo da forum al Parlamento
è un attimo.
Francesco, vuoi dire?
Sì, io volevo un po' ampliare la domanda di Fabio e chiedere se invece ci sono stati già o se sarebbe possibile fare dei tentativi di unire il linguaggio cinematografico con l'improvvisazione.
Allora,
è possibile in qualche modo fissare questi momenti e magari grazie poi a tutto quello che riguarda il montaggio, la post-produzione, creare un prodotto che possa diventare cinematografico?
C'è,
Vai.
C'è.
O è già stato fatto? Io non lo so.
Alle France Basket.
No, alle France.
No, cioè, di fatto è un progetto europeo.
Camera Caffè.
Che si chiama. No, il film si chiama Should I Stay or Should I Go? Ah. E è un film. È un progetto europeo, dicevo, è stato finanziato con dei fondi della comunità europea. Fatto in copartecipazione da varie scuole e realtà più che scuole di improvvisazione europea, quindi c'è i tedeschi, Slovenia, e hanno fatto un film improvvisato e l'hanno proiettato, è stato proiettato, portato a qualche festival. È un film, poi ovviamente il lavoro di montaggio è stato. Sì,
c'è da dire che sono due linguaggi molto diversi, nel senso che il cinema, come diceva Sergei Eisenstein, è il montaggio e invece per noi è la performance. Cioè la performance
dal vivo.
Magnate
sta cosa.
Questo detto più in...
Esatto.
Sì. E, per noi è proprio la performance dal vivo che è il linguaggio. Non so se mi sono spiegato.
Certo.
Cioè,
sì. Una volta fatta una cosa non puoi tornare indietro.
Sì, c'è un improvvisatore di Valencia che dice... Sì. Che diceva questo non è cinema, è teatro.
Voi siete come i mandala buddisti, cioè una volta che li fate, li sfasciate, nel senso sono andati, non si replicano, certo.
Come andiamo, ragazzi? Sono tutte queste citazioni.
Mamma mia, davvero.
Davvero.
Me l'ha chiamata lui perché.
Sì, questo sì. Grazie ai 20 minuti e occhi di gatto che sì. Hanno aperto la mente.
Hanno aperto la strada.
No, faccio complimenti perché mentre parlavate di. Poi passo un attimo poi per terapi. Di improvvisazione vedevo sia Renato che Maiare a passione e divertimento mentre parlavate di questo. E come diciamo tante volte, quando parliamo anche di bio, musica, improvvisazione o anche atto, la passione è un po' a base di tutto, no? E quindi
certo.
È bello vedere questa voglia di divertirsi, sì, no? Sì. Come diceva prima, dammi una per terapy, due domande, quella classica facciamo alla fine, così si concentrano. Obiettivo, prima avevo chiesto sogno, abbiamo chiesto sogni nel cassetto per il futuro. Sogni nel cassetto che volete da qua possiamo realizzare, e un consiglio per chi volesse, sentendo la nostra puntata, diventare anche adesso un futuro pet therapy.
I gatti nella pet therapy potranno mai entrare?
È
perché
vero!
io sono un gattaro
anche
con
dito. I polli
no, perché ci sono, si mangerebbero.
Mi sollevate perché
sono 5 animali che possono essere
perfetto,
utilizzati,
allora.
Tra cui c'è anche i gatti.
Vado a casa contento.
Cavallo, so già Pierpaolo, sono un gattaro
cane anch'io.
Io ho due cani, due gatti, quindi anche
topo no.
Scherzo. Coniglio e asino.
L'asino non aveva detto
per me l'asino è anche al di sopra del gatto, devo dire. L'asino è l'animale che ha la mia stima,
quindi ripetiamo cavallo, cane, gatto, coniglio e asino.
Asino
coniglio sì, avrei pensato
solo 5,
asino no,
sono solo 5
perché il Ministero della Salute che ha preso in mano la pet therapy ha emanato delle linee guida, e così mi riallaccio alla domanda: chi volesse diventare un conduttore di uno di questi animali, fissa in Italia gli animali domestici, solo animali domestici possono essere coinvolti in progetti e attività terapia assistite con gli animali, e sono 5, sono il cavallo, il cane, il coniglio, il gatto e l'asino.
Tipico quindi, animale domestico,
quindi
l'asino soprattutto,
quindi il cobra no, l'abbiamo escluso.
Cobra no,
cobra
perché
no.
Poi sì, nel corso del tempo, per esempio, c'è stata in alcuni paesi, anche negli Stati Uniti, c'è la delfinoterapia, avevano provato anche...
Delfino è un altro animale meraviglioso.
Il discorso è che la delfinoterapia, io vi dico, qui in Italia sono assolutamente contraria, perché se alla base della pet therapy c'è la relazione fra due individui di specie diverse, ma due individui, devono essere alla pari in un contesto bello per entrambi, bello comunque accettabile, no?
Il delfino,
diciamo. Il delfino nel delfinario, scusate, ma io lo vedo veramente male, quindi metterlo anche poi, oltre al fatto che sei in cattività,
certo,
vivi lì dentro, quando i delfini sono animali sociali che vivono in gruppo, che fanno chilometri di distanza, tutti insieme, no? E tu me ne metti uno, due insieme, no, assolutamente
sì,
no.
Quindi, al massimo per l'aria di cacciatore dei nuotatori, insomma, che
ci sono,
mare aperto,
ci sono delle esperienze, però invece con delfini in libertà, tipo in Florida o anche in Israele, quindi nei loro golfi dove i delfini liberi si avvicinano perché trovano più facilmente cibo, e allora alcuni operatori con dei ragazzi hanno provato a fare queste attività in acqua, dove il delfino però è nel libero. Momento in cui si stanca va
solo
via,
solo delle baie protette
va via, cioè, e va via, quindi certo. Finisce
saluta
certo. Quindi in Italia sono solo 5
piacere, va via.
Sono 5 gli animali.
Ragazzi, non avere obiettivi, ma arrivati alla fine.
Allora, chi volesse fare formazione, vai. In questo momento dichiaro che in Umbria siamo piuttosto fermi, purtroppo, okay. Perché ci sono nuovi accreditamenti che le agenzie formative devono prendere per poter organizzare nuovi corsi. Ci sarebbe bisogno, questo lo dico, perché pensate solo all'ospedale, noi siamo 3 conduttori con 4 cani e l'ospedale, immaginate quanto è grande,
non è piccolo, c'è bisogno.
Quindi noi al momento copriamo quello che possiamo, ma ecco, quindi ci sarebbe veramente bisogno, però speriamo che la regione, ecco, uno dei nostri sogni, che la regione Umbria possa intervenire al più presto e quindi cominciare a facilitare anche la nuovi corsi, quindi con nuovi conduttori.
Assolutamente, ce n'è bisogno.
E il nostro prossimo, diciamo, vai. Appuntamento sarà il 16 marzo, questo ve lo dico in anteprima, poi ve lo
ci mandai un video ufficiale.
Sì, infatti, il 16 marzo stiamo organizzando un convegno sui progetti in ospedale, quindi su pet therapy all'interno dell'ospedale. Bello. Quindi prenderemo una delle sale dell'ospedale. Per questo ringraziamo anche doveroso e con molto piacere il nostro nuovo collaboratore che è Vitacraft, che è l'azienda che ci aiuterà, insomma, almeno per un po' a sostenere per quest'anno tutti questi progetti, perché se no siamo tutti volontari non retribuiti, azienda ospedaliera, quindi lo dico per chi no poi magari guarda, no, hanno 4 reparti, no, e rubo quello che dicevano loro. Riuscire a vivere con questo lavoro sarebbe veramente meraviglioso, non ci si riesce, ve lo dico. Quindi speriamo, dai, speriamo.
E quindi a pet prima è andato in combinato,
è amore,
è sorriso.
Ok, finiamo con Impo, non facciamo altre domande, ma ce lo fate un minuto di
Facciamo un radiodramma a questo punto.
Oh.
Vabbè, allora
però dobbiamo chiedere qualcosa al nostro pubblico.
Sì, dobbiamo chiedere. Chiediamo un paio di notizie. Tanto dove volete che ambientiamo questa nostra storia? Dateci un ambiente, non proprio una città, magari una cosa più.
È sabato sera e i ristoranti sono tutti pieni.
Il ristorante.
Ok, quindi okay. Un ristorante.
Ci dite anche una parola che useremo come chiusura per la nostra improvvisazione.
Il conto non te lo pago.
Il conto non te lo pago. Questa è la frase. Vabbè,
c'è qualcosa che non c'entra niente, invece magari così.
Ma per chiudere l'improvvisazione.
Per chiudere l'improvvisazione, qualcosa che non
c'entra niente con.
Che non c'entra niente con.
C'entra
con
una parola.
Ballare.
Vai, vai.
Visto
in ballare. Ragazzi. Ballare.
Ok.
Facciamo un radiodramma.
Ci proviamo.
Sì. Okay. Va ora in onda la 37esima puntata di Il conto non te lo pago.
Buonasera signora, benvenuta al nostro ristorante Il Gambero Vivo. È da sola?
Oh sì, sì, purtroppo sono sola. Dovevo essere accompagnata, ma poi all'ultimo minuto ho preferito andare a ballare l'Lindy Hop perché dice che si cucca molto di più.
Ma e allora come mai è venuta qui da sola al nostro ristorante? Abbiamo solo tavoli da 2.
Vuol dire che ci poggerò la borsa, non si preoccupi.
Bene, si accomodi.
Anzi, mi scusi se glielo dico, ma lei ha degli occhi veramente bellissimi. Perché non si siede qui, davanti a me?
Sono il cameriere, ma...
Ma chi se ne frega, mi scusi.
Ma in fondo sì, si vive una volta sola.
E adesso chi ci porta da mangiare, però?
È vero, mi faccia l'ordinazione, corro in cucina.
Avete... che cosa è? La vostra specialità è...
Ci penso io.
Perfetto.
Carla, ma cosa fai da sola qui, su questo tavolo? Sei scappata via! Eravamo a ballare così, allegramente! Ti ho seguito con la mia macchina!
Ho visto nei tuoi occhi che non c'era più l'affetto di una volta! Basta! Devo vivere una volta sola! Me ne vado con il cameriere di questo bellissimo ristorante, non so come si chiama, ma ha un nome, immagino, sopportabile!
Ma io volevo sposarti. Questa stasera avevo portato l'anello per te.
Solo nella tua fantasia. Basta.
C'è qualche problema, signora? Questo individuo la importuna.
È il mio ex fidanzato. Mi sta chiedendo.
Ma come ex?
Sì, ex. Sei ex da questo momento. Adesso prendi la tua brillantina e tornatene a
ballare.
Stasera non andate ai ristoranti, pagate i conti e non baiate. Vabbè, la gente va a baiare, non paga i conti. Grazie mille. Sì, Fabio, infatti. Grazie mille, Nato e Benedetto. Complimenti.
Grazie a voi.
Vi aspettiamo il futuro, vi aspettiamo.
Beh, se riusciamo a organizzarci, molto volentieri. Assolutamente.
Ricordiamo con il prossimo spettacolo.
Allora, prossimo spettacolo
2 di febbraio, il nostro Lab & Play, quindi sono i nostri allievi che lavorano con due maestri internazionali. Okay. E poi vabbè, 2 febbraio, 8 marzo, eccetera.
Però, prima data è 2 febbraio.
Sì, sì. E poi se qualcuno invece volesse iniziare il percorso, noi iniziamo un corso breve il 6 di marzo, quindi mercoledì
brevissimo,
trovate tutte le informazioni su www.voceprogetti.it oppure sulla nostra pagina Facebook, Instagram, ci trovate Voce Progetti, c'è tutto.
Che cos'è Impo?
Per me? Permettermi di fare tutto ciò che nella vita non mi è concesso. Sì.
Anche pagare, anche andare al ristorante e baiare.
Anche il ristorante pagare.
Esatto. Magia.
Bello, magia, un bel aggettivo.
Sì. Nicola, io ho una proposta per te. Vai. Ma se invece noi li tenessimo qui ogni sabato, così nell'eventualità ci fossero dei problemi tecnici, li facciamo partire
in onda
con il radiodramma
originale telefonico.
No, c'è Occhi di Gatto che parte in automatico la prossima puntata, ma da solo. Grazie mille, ragazzi. Un bocca anche per Pet Therapy e complimenti per questa iniziativa. E commenti per Impo, fate Impo. Grazie. E aiutate anche quattro ragazzi animaiati che ne hanno bisogno.
E ballate perché si cucca.
Ciao. Esatto.
Cioè, si rimorca. E stasera andate dove?
Alla Vinoteca Bellucci.
Cioè, fa bene,
quindi acquistate un quaderno per annotare tutte queste prescrizioni che sono molto numerose.
Con me ci diamo lunedì dalle 8:30 per quei lunedì. Prossimo sabato siamo a Funta. Da che ora?
Dalle 15 alle 17
su
radiofonica.com con il
podcast che immancabilmente apparirà qualche ora dopo, se non il giorno dopo.
Stefano, esatto. Vuoi finire con una frase, con qualcosa, un saluto?
Ci vediamo prossimamente.
Benissimo. Questo è il saluto finale. A prossima settimana, buon weekend e buon sabato. Ciao!
Ciao!
Nel vapore dei treni.
Prima di lasciarvi, un altro aneddoto che coinvolge un noto pittore ha luogo in Rue d'Arrieu, dove è situata la cattedrale ortodossa di Saint-Alexandre Nevsky. Qui, nel 1918, Picasso prese in sposa la ballerina Olga Choklova. Il matrimonio non durò a lungo, in quanto Olga amava sia la vita mondana che frequentare i salotti. Picasso, scivolato presto nella noia e nella depressione, ricercò nuove liaison amorose. Gli amici, scherzosamente, affermavano che a causa della moglie, dopo il periodo blu e quello rosa, Pablo era definitivamente entrato nel suo periodo Duchesse.
Ed è qui che termina il nostro itinerario.
Vi lasciamo con questa canzone tra i negozi dell'illuminato viale dei Champs-Élysées, che, in inverno, accoglie sfiziosissimi mercatini di Natale.
Riprenderemo la vostra mano fra 15 giorni per avventurarci insieme in quelle che sono le storie, gli aneddoti e i personaggi del prossimo arrondissement. Ed ora, come promesso, il brano musicale. Si tratta di Radio Number One, tratto dall'album 10.000 Hz Legend, pubblicato nel 2001 dagli Air.
musical trash. Radio number one. Radio number one. Radio number musical trash.